Chi non si accontenta, gode. Questa mattina vorrei partire da una storia che sicuramente tanti di voi conoscono già. Una storia lontana nel tempo, ma più attuale di quanto si pensi. Il popolo di Israele, oppure c'era una volta il popolo di Israele, che da quattro secoli e qualche cosa in più si trovava schiavo in Egitto. E da oltre quattro secoli, di generazione in generazione, nascevano schiavi, vivevano da schiavi e morivano da schiavi. E migliaia di uomini, donne e bambini vivevano in questa condizione, privati della libertà, privati della dignità e senza una via di uscita. E in Esodo 2, 23-25, c'è scritto: durante quel tempo i figli di Israele alzavano delle grida e le grida che la schiavitù strappava loro salivano a Dio. Dio udì i loro gemiti, si ricordò del suo patto con Abramo, Isacco e Giacobbe e ne ebbe compassione. La prima cosa è che siamo di fronte a un Dio compassionevole, un Dio compassionevole. E adesso vi spiego il perché. Al capitolo 3, versetto 7-8, Dio dice a Mosè qualcosa di straordinario. Ascoltate, ho visto l'afflizione del mio popolo, ho udito il grido e conosco i suoi affanni. Io sono sceso per liberarlo, per farlo salire in un paese buono e spazioso dove scorrono il latte e il miele. Or dunque, io ti mando perché tu lo faccia uscire dall'Egitto. Dio, oltre a essere compassionevole, è un Dio presente, è un Dio attento, un Dio che vede la sofferenza del popolo. Conosce profondamente la condizione grave e senza speranza del suo popolo, ascolta la voce di chi si riconosce senza via di uscita, e poi finisce tutto qui? No. Dio ha un piano e passa l'azione. Dio passa l'azione e ha un piano ben preciso. Scendo per liberare il mio popolo. E lo fa usando un suo servo, Mosè. E dopo averlo liberato, lo vuole condurre in una realtà, in una condizione nuova, la terra promessa. E diamo uno sguardo veloce a quello che poteva essere o che può essere ancora oggi per una certa fascia di israeliti, il concetto della terra promessa. Intanto, terra promessa è una terra. Non è qualcosa di mistico che sta tanto in alto, ma è qualcosa di concreto, di geografico, di tangibile. È un territorio. Israele rivendicava e rivendica ancora oggi questo territorio. Ci sono state le elezioni politiche 2 mesi fa in Israele e ci sono ancora partiti radicali che sulla spinta del territorio rivendicano ancora questi confini e lo fanno nei modi che tutti abbiamo sotto gli occhi. Ma sull'impulso di quel movimento sionista che ha dato origine nel 48 allo Stato di Israele, quindi forti di quello che è stato, continuano a rivendicare questa terra. Quindi non era solo un territorio geografico, ma era anche una promessa. Una promessa che Dio ha fatto a Abramo, confermato a Isacco, a Giacobbe, a tanti altri nel tempo. Ma poi era un posto particolare. In Ezechiele, al capitolo 20, al versetto 6, vi leggo che cosa dice Dio. Allora, quel giorno alzai la mano, giurando che li avrei fatti uscire dal paese di Egitto, per introdurli in un paese che io avevo cercato per loro, paese dove scorrono il latte e il miele, il più splendido di tutti i paesi. Quindi non solo terra, non solo una promessa, ma il posto migliore cercato e il meglio per il popolo. E infine la terra promessa rappresentava anche la meta. Usciti dall'Egitto, Dio li conduce e li guida nella terra promessa perché lì abbiano stabilità. Il popolo non avrebbe più girovagato con le tende, con le pecore, con le capre avanti e indietro, ma sarebbe stato stabile in un terreno per crescere e per svilupparsi nella fiducia e nell'obbedienza di Dio. Per che cosa? Per essere luce in mezzo alle nazioni pagane. Questo era lo scopo di Dio. E adesso vi leggo un'altra storia, questa volta in Efesi 2 dal versetto 12. Ricordatevi che un tempo eravate senza Cristo, esclusi dalla cittadinanza di Israele, estranei ai patti, estranei alle promesse, senza speranza e senza Dio. eravamo tutti presenti tra quei tutti che sono, che hanno peccato e sono privi della gloria di Dio, come Romani 3:23, con una sola certezza, la condanna a causa del peccato. Allora la storia si ripete. Di generazione in generazione l'uomo nasce e morirebbe schiavo del peccato, incatenato nella sua natura, ribelle a Dio, oppresso dai sensi di colpa, impossibilitato di piacere a Dio, come cantavamo prima, condannato ad essere abbandonato alla sua natura, schiava del peccato, con tutte le conseguenze che basta che apriamo i giornali o accendiamo la televisione o ci attacchiamo a internet, vediamo. Senza speranza e incapace di uscire da questa situazione con le sue forze. Questo è il quadro che presenta Paolo nei primi tre capitoli di quella lettera che stiamo leggendo come Chiesa dei Romani. Un quadro tanto diverso da quello di prima? No. Ma anche in questo caso, lo stesso Dio compassionevole, lo stesso Dio che vedeva la schiavitù dell'Egitto, vede la schifosa, miseria e misera condizione che versa l'uomo lontano da lui, la schiavitù del peccato. Così, nella pienezza dei tempi, passa nuovamente all'azione. Scendo per liberare il mio popolo. E questa volta lo fa non più con Mosè, ma lo fa nient'altro che con suo figlio, Gesù Cristo. Il risultato? Liberi. Non c'è dunque più nessuna condanna per coloro che sono in Cristo. Ma la storia non finisce qui. Dio, dopo aver liberato pagando il prezzo del riscatto con la vita di Gesù, vuole che ogni suo figlio viva nella condizione migliore, la sua terra promessa, dove poter crescere, dove poter svilupparsi, dove poter esprimere le proprie potenzialità, le massime potenzialità come uomo, come donna, come figlio, come marito, come moglie, come giovane, come anziano, per riflettere la luce di Cristo, essere l'insider, questa parola che sta continuamente rimbombando nelle nostre orecchie in questo periodo, cioè un figlio di Dio che vive il Vangelo e porta il Vangelo nel contesto in cui vive, né più né meno, scusate se poco. E io prego Dio perché lo Spirito Santo in questo momento tocchi i cuori, tocchi il vostro cuore per capire che Cristo è la nostra terra promessa. Perché vi convinca che Lui è la nostra terra promessa, lo vedremo piano piano andando avanti. Lui è la meta attuale e finale, la migliore realtà voluta, scelta, cercata, pensata, promessa, realizzata e donata in Cristo. Dove poter esprimere le nostre proprie potenzialità, ma non in futuro, già ora. In Lui possiamo crescere, per poter vivere in Lui, poter esprimere ciò che siamo, in relazione a tutto quello che Lui ha realizzato in Cristo e che ci mette a disposizione. Il meglio di quello che noi possiamo pensare. E mi spiego meglio con un esempio, perché questo è un concetto importante. Tutte le mattine mia figlia viene nel lettone, e io me la stringo, la coccolo forte, me la stringo forte. E una di queste delle mattine, di queste settimane qua, della scorsa settimana, due settimane fa che era, mentre me la stringevo forte, le ho chiesto: ma come ti senti quando ti stringe forte forte papà? E lei mi ha dato 5 risposte. Aveva ancora gli occhi chiusi, quindi pensate un po', con gli occhi chiusi ha anche risposto. Ecco. Allora mi ha detto: sto bene, sono contenta, mi sento al sicuro. Mi tieni al caldo e mi fai giocare agli animali. Vabbè, sulla quinta potremmo fare poi uno studio teologico più avanti, però questo è il posto voluto da Dio. Questo è il posto migliore per noi, tra le braccia di papà. E in Cristo siamo lì. In Cristo siamo lì. Sicuri. Stiamo bene. Siamo curati. Ci fa anche divertire. Ma lo fa già adesso. Potrei fermarmi qui già e ricominciare con voi ad adorare Dio, già solo per tutto questo. Non so se siete d'accordo. Ma volevo parlarvi ancora di un'opportunità, di una nuova opportunità che abbiamo in Cristo. Quindi c'è ancora qualcosa. Su questa terra puoi desiderare una condizione migliore di questa? C'è qualcosa di più stabile, di più sicuro che le braccia eterne di Dio che abbiamo e possiamo realizzare in Cristo? In Giovanni 15,5 si legge: colui che dimora in me e nel quale io dimoro porta molto frutto. Dimorare lì, nella nostra terra promessa, in Cristo, dà la possibilità di portare frutto. E non sono io a dirlo, ma è Gesù. Dimorare in Lui significa avere l'opportunità di fare la volontà del Padre e di piacergli. Una condizione che prima non potevamo avere. Non potevamo né dimorare e né piacere a Dio a causa del peccato. Nonostante tutti i miei e i tuoi sforzi per potergli piacere. Ma in Cristo ora si può. Ma in Cristo adesso possiamo vivere questa realtà. Possiamo dimorare e piacere a Dio. E sapete perché? Perché Dio riversa quotidianamente la sua grazia su di noi, grazie al sacrificio di Cristo. E questo ci porta a essere veramente gioiosi. Perché? Perché Dio in Cristo ha la possibilità di riversare su ogni suo figlio una misura di grazia necessaria perché tu, io e noi possiamo piacergli nonostante tutto. Nonostante tutto, grazie alla porzione di grazia che Gesù ha versato sulla croce e Dio la riversa su di noi. C'è qualche cosa di più sicuro della grazia di Dio? Se entriamo nella terra promessa attraverso la porta della salvezza, cioè Cristo, osservare la sua parola è il solo modo per dimorarvi, godendone i frutti. E qui devo fare attenzione a non predicare un Vangelo che poi non esiste, un Vangelo diverso. Un conto è la salvezza, che è grazia, per la quale non dobbiamo né possiamo fare nulla per ottenerla, ok? La salvezza è solo in Cristo per iniziativa di Dio, è Lui che è sceso a liberare e l'ha fatto grazie a suo Figlio. Un conto invece è la possibilità che solo ora in Cristo si ha di essere trasformati e poter compiere la volontà di Dio piacendogli. Come? Seguendo il nostro eroe, Gesù. Ricordiamoci che Dio prima ci accetta e ci salva in Cristo. Poi solo dopo inizia il cambiamento in noi. Non è mai al contrario. Non possiamo cambiare noi per poter essere salvati. Ma parte sempre da Lui. Fare la volontà di Dio, perché in Cristo, non è perciò un dovere per ottenere qualche punto per la salvezza, come se fosse una tessera da riempire come quella dell'Esse Lunga. No, no, no. Fare la volontà di Dio è la conseguenza del vivere in Cristo. Paolo scrive in 2 Corinzi 5, 14, 15, l'amore di Cristo ci costringe. L'amore di Cristo ci costringe. Egli morì per tutti affinché quelli che vivono non vivano più per se stessi, ma per colui che è morto e risuscitato per loro. Dio non ti ha salvato per vivere una religione fatta di doveri e di regole. No, no. Dio ti ha salvato perché tu possa gioire e vivere la libertà che il Vangelo della grazia, la tua terra promessa, ti offre, per crescere in Lui, godere dello scorrere del latte e il miele. E l'ho già accennato due volte, questo discorso del latte e il miele. Adesso vorrei farvi capire un po' che cosa è meglio, farvi capire, vedere insieme cos'è questo latte e il miele. Dio vuole che i suoi figli liberati possano esprimere le loro potenzialità e li vuole nella sola condizione per poterlo fare. E sapete qual è questa condizione? La sua terra promessa, la nostra terra promessa, in Cristo. In Cristo è per fare la volontà del Padre. È lì, è solo lì che Dio appronta la sua benedizione, l'abbondanza di latte e miele. Perché? Perché è solo dimorando in Cristo che si può portare frutto. È solo dimorando in Cristo che possiamo portare frutto. Amore, gioia, pace, pazienza, benevolenza, fedeltà, mansuetudine, autocontrollo. Ed è proprio il frutto dello Spirito Santo nelle nostre vite che sarà il latte e il miele. Tutte quelle benedizioni che Dio ha già preparato da riversare sui suoi figli. E faccio un esempio pratico. Pensate alle relazioni, contesto delle relazioni. Pensate che disastri compia il peccato nel campo delle relazioni. Omicidi, violenza, odio, divorzi, soprusi, sofferenza, abbandono, tristezza, e la lista potrebbe essere infinita. Ora pensate allo stesso contesto delle relazioni vissute da figli di Dio impegnati a copiare dal Maestro. Qui la prospettiva cambia, Qui siamo nel posto giusto, siamo nella terra promessa, siamo in Cristo. Quindi è possibile vivere le stesse relazioni in modo diverso. È possibile vivere le relazioni diversamente. Perché? Perché saranno relazioni fondate sull'amore. Perché? Perché Gesù ha amato. E allora in queste tre relazioni si cercherà il perdono, perché Lui ha perdonato. La fedeltà, perché Lui è fedele. L'incoraggiamento, l'accettazione, la comprensione, perché Lui fa tutto questo ogni giorno per me e per te. Quale marito, quale moglie, quale papà, quale figlio non vorrebbe relazioni di questo tipo? E guardiamoci intorno. Ma dove pensiamo possono esistere relazioni di questo tipo se non nella terra promessa, se non nel posto che Dio ha voluto, se non in Cristo facendo la volontà di Dio? Se lo trovate ditemelo, perché magari mi sono sbagliato io. La realtà migliore scelta da Dio, lo ripeto, è essere in Cristo e fare la sua volontà, per esprimere le proprie potenzialità alla sua gloria. Questo principio si applica a tutti gli ambiti della vita. Io ho fatto un esempio nel contesto delle relazioni, ma può essere applicato in tutti i campi. Il frutto dello Spirito si può applicare in tutti i campi della nostra vita. Ma è nella nostra Canaan, in Cristo facendo la sua volontà, che si permette allo Spirito Santo di trasformarci, di renderci più simili al nostro eroe, a Gesù. Ed è solo lì che si hanno nuove opportunità, in quel contesto lì che si hanno nuove opportunità per una crescita equilibrata e stabile in tutti i suoi aspetti. Possiamo lavorare e guadagnare piacendo a Dio. Possiamo divertirci piacendo a Dio. Possiamo vivere le nostre passioni piacendo a Dio. Possiamo servirlo piacendo a Dio, con un risultato. Sapete quale? Tanto latte e miele. Cioè il godimento degli effetti della nuova vita vissuta in Cristo. Gioia, soddisfazione nel piacere a Dio. Gioia, soddisfazione seguendo le orme del Maestro. E poi grande stupore per la ricchezza e l'abbondanza che abbiamo in Lui, che Lui ha già pronta e a disposizione lì dove ci vuole, e solo lì dove ci vuole sono pronte a nostra disposizione. Questa è la nuova vita in Cristo, scelta, promessa e donata da Dio. Non è il posto migliore, non è dove, ciò che tutti vorremmo. Questa è una domanda, ci dovrebbe essere una risposta. Non è quello che tutti vorreste. Perché allora, usciti dall'Egitto, perché allora, usciti dalla schiavitù del peccato, ci si accontenta del deserto, con i suoi scorpioni, con i serpenti, con l'aridità, con il caldo, con la sete, anziché godere delle benedizioni messe a disposizione di Dio? È vero che Israele, liberato dall'Egitto e dalla schiavitù, non aveva cambiato la sua situazione, era sempre libero. È vero che la nuvola e il fuoco proteggevano e guidavano il popolo nel deserto. È vero che il cibo, la manna e l'acqua, quando avevano sete, che faceva tanto caldo e avevano fame, si lamentavano, ce l'avevano, gli arrivava. In altre parole, è vero che nulla ci può strappare dalla nostra condizione in Cristo, una volta entrati per quella porta. Ma perché accontentarsi del deserto quando Dio mette a disposizione tanto latte e miele? Di tutti i liberati dalla schiavitù d'Egitto, solo due sono entrati nella terra promessa e hanno goduto dei frutti, Giosuè e Caleb. Perché? Qual è stato il segreto del loro successo? Vi leggo in Giosuè 14:8, ci sarebbe anche numero 32:12, ma Giosuè 14:8 è molto indicativo per capire il segreto del successo. I miei fratelli, che erano saliti con me, scoraggiarono il popolo, ma io seguì pienamente il Signore, il mio Dio. Caleb a un certo punto dice queste parole: ma io seguì pienamente il Signore. Il segreto del successo di questi due è questo: la fiducia in Dio. Credettero a quello che Dio diceva e seguirono. E c'è una bellissima equazione: credere più ubbidire uguale fede vera. Sei stato liberato dalla schiavitù del peccato? Se non lo sei, spero che tu abbia capito che Dio mette a disposizione qualcosa di eccezionale in Cristo, che ne vale veramente la pena, il posto migliore. Se invece sei stato liberato dalla schiavitù, allora vivi il Vangelo. Segui l'esempio di chi è entrato nella terra promessa. Credi a Dio e fidati di Lui, anche quando è difficile, anche di fronte ai nostri giganti, anche di fronte agli ostacoli nella vita, e mai come in questo periodo potrei testimoniarvi di questo. Ma intanto, nel contempo, fai la volontà di Dio, segui le orme e l'esempio di Cristo, anche quando non lo capisci, anche quando costa. E sapete perché? Perché Dio è Dio, e Lui non si sbaglia, Lui ha sempre ragione, e sa qual è il meglio per i Suoi figli, sa che cos'è meglio per noi che siamo ancora qua. Dio ha messo in noi un cuore nuovo che può pulsare della passione per Lui, un cuore che può pulsare per quella passione che porta a fidarci di Dio e a obbedire alla Sua parola e a vivere così ogni giorno nella nostra terra promessa, in Cristo, facendo la Sua volontà. E in questa condizione scelta e voluta da Dio possiamo crescere sicuri, stabili, benedetti e guidati verso una meta certa. Ed è questa Canaan il miglior posto per poter esprimere le proprie potenzialità, realizzare ciò che già possiamo essere oggi, non come diceva Laura nella preghiera, sì, sono alzata, è qui e là. No, noi abbiamo a disposizione latte e miele, non scorpioni e serpenti, latte e miele. Non accontentarti del deserto, appunto, con queste belle schifezze che ci sono, ma afferra ciò che Dio mette a tua disposizione in Cristo e nella Sua volontà. Concludo. Vivi il Vangelo, cioè Cristo. Segui il tuo eroe facendo la Sua volontà. Metti i tuoi piedi nelle orme lasciate da Lui e non ti sbagli strada. Non puoi sbagliarti strada in ogni ambito della tua vita. Per che cosa? Per essere un uomo, una donna, un figlio, uno studente, un lavoratore, che esprime e può esprimere tutte le sue massime potenzialità. Per essere profumo, portando frutto ed essere luce nel contesto in cui vivi. Non accontentarti di meno. Non accontentiamoci di meno quando in Cristo possiamo avere tutto. Signore, grazie perché Tu hai fatto tutto perché noi possiamo vivere una realtà di vita abbondante, una realtà di vita bella, piacevole, che dovrebbe essere veramente invidiabile da chi non conosce ancora questa condizione in Cristo. Signore, desideriamo chiederti di aiutarci a non accontentarci di meno, ma a veramente afferrare tutto quello che tu hai già a disposizione lì dove ci vuoi. Signore, benedici ancora questa parola nel mio cuore, nelle nostre vite, nei nostri cuori, perché possa dare frutto, perché possiamo veramente prendere quello che tu ci hai già dato, afferrare veramente quello che tu hai messo a nostra disposizione, vivendo con passione il fatto di essere tuoi figli, il fatto di essere nella tua volontà, il fatto di essere oggetto della tua cura, ora, già ora e per sempre. Signore, grazie per questo, nel nome di Gesù. Amen.